24 mattino.
Le 8, 18 minuti e 5 secondi di mercoledì 23 ottobre. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Carissimo Simone, un grande saluto a te e agli ascoltatori. Comincio, come faccio spesso, da una notizia che oggi sui giornali italiani non c'è, ma domani rimbalzerà non so in che misura, ma è già su molti giornali inglesi e americani, soprattutto inglesi, devo dire la verità, perché qual è la notizia? Che Trump accusa il partito laburista inglese, che è al governo con Starmer, di intromissioni nella campagna elettorale americana e riporta delle prove che avrebbero mandato attivisti nelle contee più in bilico, che avrebbero investito dei soldi per mobilitare al voto. Ora, io devo dirti la verità, non per partito preso, ma non ci vedo nulla di strano, nel senso che il fatto che i partiti di sinistra di tutta Europa, del mondo occidentale, si mobilitino a favore della Harris, anche la giovane Elly Schlein, da piccola fu mandata o andò a fare la campagna elettorale per Obama, e quindi io non credo che ci sia niente di anomalo, ma lui la considera una grave intromissione, fino a minacciare il governo britannico, il governo di Londra. Il Financial Times parla, riporta queste cose, le riporta anche il Washington Post. Che impressione mi ha dato? Che continuando a leggere i giornali americani appare sempre una più vasta documentazione delle interferenze contro la Harris e a favore di Trump di Russia, Iran e Cina. Il Wall Street Journal oggi fa una grande inchiesta proprio su quelle della Cina, che avrebbero inserito un loro uomo nell'ufficio del governatore di New York, e c'è qualcosa che non torna nel ragionamento degli osservatori di geopolitica, perché l'Iran e la Cina non vedo che interesse avrebbero a sostenere, però questa è una cosa che va avanti da parecchio tempo.
Ricordiamolo che Trump è quello che ha fatto saltare gli accordi sul nucleare iraniano, ed è sarebbe quello dei dazi contro la Cina, no? E quindi è un po' suona strano per questo.
Però siccome questa obiezione circola anche nei giornali americani, loro dicono: guardate che lo scenario internazionale è completamente cambiato dopo il 24 febbraio del 2022, soprattutto dopo il 7 ottobre del 2023, cioè l'attacco all'Ucraina e la notte tragica di Israele, e per cui oggi c'è tutto un movimento attorno al paese più importante del mondo, che ha anche a che fare con l'individuazione di una spia iraniana, presunta iraniana, alla corte di Biden, ecco, mettiamola così, adesso semplifico. La seconda volta che Israele in pochi giorni mette a giudizio, cioè mette in galera sette persone, sette ebrei, sette israeliani che avrebbero collaborato con l'Iran. E quindi il quadro in cui analizziamo le elezioni americane deve essere un quadro diverso, insomma un quadro modificato da quello classico a cui ti rifacevi appena te. E il Washington Post dice che anche quella vicenda di cui parlammo una settimana fa, quando su Telegram apparvero dei piani israeliani di attacco all'Iran, che erano piani veri, anche quella è da mettere in relazione a questa attività di spionaggio che sarebbe in atto sia in Israele sia negli Stati Uniti. Io te la lascio così com'è, ma sì, insomma, è tutto cambiato, le elezioni, cioè come una grande Moldavia o Georgia, dove si voterà, lo ricordo a tutti, domenica prossima, le intromissioni di questo asse molto potente dei paesi del cosiddetto sud del mondo, in cui si inserisce come regista la Cina, no? È in debito, alcuni ascoltatori me lo fanno osservare, dice: ma come, tu parli della Cina come sud del mondo? Sì, la Cina ne parlo come sud del mondo perché è il paese che sta dietro le quinte dei BRICS, di questa organizzazione. Sui BRICS hai già detto tu, segnalo in aggiunta alle cose che hai detto tu, questa riunione è importantissima, l'incontro fra Guterres e Putin sarà anche sotto il profilo simbolico, avverrà domani credo, e sarà sotto il profilo simbolico una cosa di grande importanza, che sui giornali indiani, ovviamente li ho consultati sui siti, tutti prendono le distanze da questo unirsi dell'India al fronte antioccidentale, dicono: guardate, Modi sta lì per i motivi per cui nacquero i BRICS, ma non è un antioccidentale per niente. E un'altra segnalazione è che Bin Salman, l'Arabia Saudita, si tiene a dovuta distanza da questo incontro dei BRICS. Sono elementi che deposito, chi conosce un po' la politica internazionale capisce cosa voglio dire. Oggi la partita più importante noi la vediamo sulle elezioni americane, su quello che succede in Europa, su cui torneremo adesso, ma forse la partita più importante è quella che si gioca veramente al vertice dei BRICS. Sull'Europa, ti ho detto, torno appena adesso, perché l'Europa è doppiamente presente in, sui giornali italiani, uno per il fatto nuovo, questa raccomandazione del Consiglio d'Europa a vigilare sulla nostra polizia perché avrebbe atteggiamenti impropri nei confronti dei rom, dei migranti.
Sì, più che così, diciamo così, il dubbio che solleva è quello della cosiddetta profilazione razziale, che è una bruttissima parola per dire controllate più i migranti, più gli stranieri che gli italiani, no? Quelli, almeno quelli apparentemente stranieri, cioè le persone, i neri, eccetera, eccetera, e i rom. Sì, quindi li controllate un po' di più, cioè fate più controlli su queste persone che su altre, certo. E c'è questo sospetto.
Comunque il sospetto è bruttissimo, tant'è vero che ieri Mattarella si è così dispiaciuto per questo sospetto. Secondo Pietro Senaldi, premio nemico in patria, lo vincono a pari merito i Dem, Sandra Zampa e Piero Fassino, una vicepresidente e l'altro componente della delegazione italiana al Consiglio d'Europa. La coppia di sinistra si è precipitata a invitare la polizia e il governo italiano a meditare sul rapporto e ha suggerito anzi di istituire nel nostro paese un'autorità indipendente, cioè quelli che subito hanno cavalcato. È Pietro Senaldi, lo dico. Okay. No, perché lo capisci che a me appena chiudo la trasmissione, ma arrivano telefonate. Ieri, tu per esempio, tu hai detto, è Pietro Senaldi che l'ha detto. Augusto Minzolini, un altro, oggi su il giornale, fa notare che è stato Gentiloni a nominare la Lucia Serena Rossi, un insigne giurista, poi Minzolini passa mezzo articolo a dire quanto sia insigne giurista, che nella sua ultima seduta in Lussemburgo ha fatto quella norma per cui è successo il caos. Sì. Albania, sul caos. Senti, Albania,
fa notare ferocemente, scusami, è la battuta dell'ascoltatore, dice, fa notare ferocemente un ascoltatore, ma come Fassino, lui la polizia lo ha preso ed è bianco, dice, no, guarda, è cattiva ma buona,
cattiva, è troppo facile, troppo facile. Fassino, io rinuncerò sempre perché sono troppo facile. Dice che è stato Paolo Gentiloni, Lucia Serena Rossi stava per insigne giurista, bla 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 bla, stava per lasciare il suo posto ed è subentrato Massimo Condinanzi, nominato dal governo Meloni, ha fatto, ha contribuito a fare quella norma, e su cui si è montato tutto il caso, che dovrebbe risolversi, secondo i giornali, con un decreto concordato con il Quirinale, almeno questo si capisce dagli articoli perfetti, devo dire davvero perfetti, di Lina Parmerini e Marzio Breda. Marzio Breda si sa che è una, quasi una fonte del Quirinale, Marzio Breda sul Corriere della Sera, Lina Parmerini sul Sole 24 Ore, dicono sostanzialmente che questo decreto verrà firmato da Mattarella, e quindi, come scrivono Francesco Grignetti e Francesco Olivo sulla Stampa, le navi ritorneranno in Albania. Ora, se le navi, se davvero tutto il giro si conclude che le navi tornano, le navi con i migranti tornano in Albania, è indubbio che si sarà trattato di una tempesta. Qui, in chiave tempesta in un bicchiere d'acqua, quasi in mezzo bicchiere d'acqua, quasi a titolo personale ti devo dire che questa storia di ieri che ho citato, dal ministro Nordio, che quelli non sapevano bene il francese, quelli sono i magistrati che hanno fatto la norma, mi ha sollevato telefonate di magistrati, almeno sei, che alcuni parlandomi direttamente in francese. Noi sappiamo tutti il francese. E il ministro Nordio.
Ma ditelo a Nordio che lo sapete il francese, mandategli un WhatsApp vocale. Tra l'altro, Paolo, ieri ho avuto Musolino, che è il segretario generale di Magistratura Democratica, e anche lui non è riuscito ad astenersi dal toccare il tema del francese. Vai.
Guardi, io sono sorpreso soprattutto alle parole di Nordio, che è un giurista, oltre che un sopraffino interprete di francese, per come lui stesso si definisce. Ora, io sul francese non posso dire nulla perché non ho chiaramente le sue competenze.
Quindi lui, almeno, onesto, dice.
Lui dice, gli altri mi hanno detto ho fatto studi allo Chateaubriand, ti ripeto, uno mi ha parlato tutta la telefonata in francese, dico, ma io nessuno ha detto niente, vabbè, lasciamolo perdere. Grande polemica, l'annunciavamo anche di questo, già parlavamo ieri sulla questione dell'ANCI, dove si presentano due candidati di sinistra, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e Stefano Russo, sindaco di Torino. Perché la polemica? Perché Sala ha fatto una battuta su Goffredo Bettini, che sarebbe l'oscuro regista della candidatura di Manfredi, che è risultato eletto dall'asse PD 5 Stelle. Apriti cielo, ieri uno scontro al Fulmicotone, perché l'allusione molto sottile di Sala era ai le riunioni che si fanno in casa Bettini. Bettini dice, io ho l'abitudine di festeggiare da solo il mio compleanno e di farlo con gli amici, e Sala gli risponde, vorrei solo ricordare a Goffredo Bettini che io parlo di ANCI da sindaco di un comune italiano, lui a che titolo ne parla? Personale, per conto del PD. Che ingenuo io a credere alla stampa, figuriamoci se Bettini interviene su ANCI o questioni romane. Mi rimangono però un paio di dubbi, ma perché Bettini sente solo adesso le mie parole, dopo le mie parole, il bisogno di smentire il resoconto di un autorevolissimo quotidiano? L'autorevolissimo quotidiano è il Corriere della Sera, quindi grande scontro, ma chi se la passa veramente male a seguire Un giorno da pecora, a me fa ridere che un giorno i ministri o i grandi personaggi che annunciano scandali, un giorno a Tagadà, un giorno da pecora, è il nuovo ministro della cultura Alessandro Giuli, perché direttore di Report Ranucci, che è anche vice direttore di Rai 3, gli annuncia fuoco e fiamma, ha detto che farebbe meglio domenica guardarsi la partita dell'Inter, Inter-Juve, piuttosto che guardarsi la tua trasmissione, perché nella sua trasmissione, dice, verranno fuori delle cose terremotanti, che altro che il caso Boccia, solo che il caso Boccia è questa volta al maschile. In che senso al maschile? Perché, come è noto, Giulio, appena si è insediato, ha allontanato il capo di gabinetto Francesco Giglioli, dandogli delle accuse di averlo pescato con le mani nella marmellata e non so cos'altro, e ha nominato Francesco Spano. Questo Francesco Spano è finito in una chat degli amici della Meloni, sì, a un certo momento.
Proprio credo una chat ufficiale, di Fratelli d'Italia, credo proprio, quella chat alla quale fai riferimento.
Sì, però
ufficiale nel senso loro, insomma.
Allora, il coordinatore del nono municipio di Roma, Fabrizio Busnego, che pare che sia un personaggio importantissimo in Fratelli d'Italia, ha scritto, a virgolette, non sono io che lo dico: buongiorno, voglio segnalare il grosso malumore nel nostro partito per la nomina del pederasta Spano, così c'è scritto, da parte del ministro Giulli. Apri di cielo, allora pederasta Spano, forse sarà questo l'elemento della trasmissione di Report, perché il coordinatore romano di Fratelli d'Italia, Marco Merissa, vicino alle sorelle Meloni, specifica Giacomo Salvini sul quotidiano Il Fatto, ha immediatamente rimosso Busnego dalla chat, il quale si è dimesso da coordinatore del nono municipio poche ore dopo. Quindi credo che il centro di questa bomba atomica, per cui Giulio farebbe bene a guardarsi la partita Inter-Juve invece di guardare il Report, sia ruota intorno al pederasta. Questo cito dai giornali, anzi cito dalla chat, per carità, non mi quereli Spano, io non c'entro niente, sto solo leggendo i giornali come faccio ogni mattina, e con questo ti saluto.
Caro padre,
stanchissimo, non mi telefonate, telefonate dopo, io leggo i giornali, quindi se quelli dicono che è colpa di Gentiloni,
telefonate a me, dopo
mi voglio rilassare, voglio bere un caffè, voglio fare colazione, ma non è possibile dover rispondere al telefono,
telefonate a me dopo le 9
e mi dicono,
io faccio da segreteria di Paolo Mieli,
e mi dicono: ma tu avresti dovuto dire che era una menzogna. Ma io leggo i giornali, ditelo
così,
voi che è una menzogna.
Va bene, caro Paolo.
Grazie, scusami lo sfogo di ira.
Ciao.
24 mattino.
L'asse del mondo si sta spostando o si è già spostato, o quello a cui assistiamo in questa fase è solo ciò che precede le elezioni americane, e quindi bisognerà vedere che cosa succederà appunto tra un paio di settimane per capire effettivamente dove andrà il pianeta. Comunque la domanda è aperta a fronte della riunione che si è aperta ieri dei cosiddetti BRICS. Cosa vuol dire BRICS? Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. Quindi è un acronimo, e però è anche la base di quella che vuole essere un'organizzazione più ampia, che si oppone fondamentalmente all'asse G7-NATO, che si svolge tra l'altro in Russia, in un paese nel quale che l'Occidente vorrebbe isolato, almeno il cui leader l'Occidente vorrebbe isolato, che è Vladimir Putin. Dunque, mi pare e ci pare tema aperto. Ne parliamo questa mattina con Carolina De Stefano, che insegna storia e politica russa alla Luis Guido Carli di Roma, editorialista del Sole 24 Ore. Il suo libro Storia del potere in Russia dagli zar a Putin, uscito nel 2022. De Stefano, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno.
E Stefano Stefanini, senior advisor di ISPI, è stato tra l'altro anche rappresentante permanente dell'Italia alla NATO, una lunga carriera diplomatica, è stato anche consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Stefanini, benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Allora, professoressa De Stefano, che cosa rappresenta per Putin, e direi che possiamo partire da qua, questo vertice? Ma al di là di quello che rappresenta, che un po' lo vediamo, no? Il tentativo plastico di dimostrare che non è isolato, che insidie nasconde?
Questo è sicuramente un successo diplomatico per Putin, perché è il primo incontro, cioè il più importante incontro internazionale che si svolge in Russia dall'inizio del conflitto. Quello che è interessante, come diceva lei, è che al di là dei dati economici, cioè del fatto che poi ne possiamo discutere, ma si stia creando un blocco alternativo anche sulla base del numero di partecipanti di quella che è la popolazione mondiale rappresentata da questi paesi, c'è un tentativo che non si sa ancora bene a cosa porterà, ma della Russia di proporsi come guida civilizzatrice di un altro mondo, cioè l'insidia o comunque l'idea dei politici russi è quello di proporre un modello anche valoriale alternativo.
Questo è un punto interessante. Sulla base di che tipo di valori? Cioè, l'idea del, appunto, dei vertici russi qual è?
Esatto, diciamo che da un lato ovviamente quello che differenzia questo blocco rispetto al blocco occidentale, e ovviamente sto semplificando, è il fatto che in realtà non ci sia un'unità di valori, ma l'idea e la forza è proprio il fatto che non viene richiesta una condizionalità morale per partecipare a questa alleanza, ed è il motivo per cui, al di là dei membri che sono già parte integrante di questi BRICS in formato allargato per la prima volta, ci sono molti altri paesi che dicono di voler partecipare. Ma poi c'è anche quella che è la posizione russa nei confronti, molto con un approccio sovietico direi, nei confronti dei paesi di quelli che un tempo erano il terzo mondo, che adesso sono il sud globale, ma che la Russia presenta con la nozione di maggioranza globale. Anche il concetto di sud globale è un concetto che è stato criticato da alcuni membri intellettuali russi, perché si vuol dare l'impressione che la Russia sia appunto la guida di un sistema molto fondato sull'eguaglianza. Quindi l'insidia è che anche quando si parla della propaganda e della disinformazione, e mi riferisco soprattutto alla presenza della Russia in Africa, c'è un qualcosa nel contenuto di ciò che viene proposto, nonostante sia molto ambiguo, che funziona, che rende questo contenuto che viene venduto dai russi asimmetricamente più attraente per molti paesi rispetto a quello che propone l'Occidente.
Cioè, se capisco bene, il concetto è qualunque sia il tuo sistema politico, cioè che tu sia una dittatura, una semidittatura, una democrazia, qualunque sia lo stato dei diritti civili dei tuoi cittadini, comunque siano le tue leggi, tu qua dentro sei benvenuto, e questo è particolarmente attraente. Capisco bene che il ragionamento è questo?
Esattamente, questo è il senso. Poi vedere come concretamente vengono applicate delle politiche, vengono proposte delle misure concrete per dar forma a questa che è un'alleanza che diplomaticamente ha un suo effetto, bisogna vedere, insomma.
Allora, facciamo così, anticipiamo lievemente la pausa, che sono veramente 30 secondi, e poi andiamo da Stefanini.
24 mattino.
Allora, Stefanini, è uno spostamento dell'asse nell'asse del mondo. Ho letto con molta attenzione il pezzo che ha scritto ieri, se non vado errato, sulla Stampa, nella quale diceva sì, attenzione, perché all'interno di questo universo, pur con quella chiave di attrattività che descriveva De Stefano, le divisioni sono forti, sono energiche, sono presenti. Che cosa ci dice?
Stefano ha descritto molto bene questo collante valoriale, che è essenzialmente il rifiuto o comunque un'alternativa ai valori dell'Occidente. Il gruppo è diviso fin dall'inizio, basta pensare nel nucleo originario Cina, Russia, Brasile, Sudafrica e India. Cina e India sono le due grandi potenze asiatiche in rivalità fra loro. Ovviamente, come tutti i gruppi, più si allarga, più le divisioni o le potenziali divergenze di interessi aumentano. Quello che è significativo in questa riunione di Kazan è il fatto che si svolge in Russia, in un momento cruciale di transizione internazionale, perché sono tutti in attesa, come avete detto all'inizio, come avete detto in apertura, delle elezioni americane, e rilanciano l'immagine di un Putin e di una Russia che ha una voce internazionale forte. L'altro punto, che però è molto molto tentativo, è l'idea di lanciare un'alternativa al sistema di pagamenti internazionale, che è essenzialmente basato sul dollaro. Su questo però penso che siamo ancora su un livello molto tentativo, anche perché in questa fase la Cina ha assolutamente bisogno di rilanciare la propria economia, e per rilanciarla conta sul rapporto con l'Occidente.
Sì, qua abbiamo elencato spesso le grandi difficoltà che sta attraversando l'economia cinese per tutta una serie di motivi, il crollo dell'immobiliare che abbiamo raccontato in tutte le salse possibili, un'economia che dovrebbe arrivare, l'obiettivo di crescita ormai è limitato al 5% per quest'anno e probabilmente la Cina non lo raggiungerà, mentre la Banca Centrale e il Governo hanno fatto un numero di interventi solo nell'ultimo paio di settimane mostruoso esattamente per raggiungere quell'obiettivo. Ma Stefanini, vorrei tornare alla domanda base, l'asse del mondo si sta spostando oppure no, secondo lei, o si è già spostato?
L'asse del mondo si è già spostato, nel senso che dopo un periodo che abbiamo chiamato del dopoguerra fredda, in cui c'era una grandissima potenza o iperpotenza, come possiamo vedere in Canada, negli Stati Uniti, adesso abbiamo innanzitutto una seconda rivalità Cina Stati Uniti per la supremazia mondiale, e poi vari altri centri di potere. La Russia, che avevamo quasi scartato come potenza regionale, fu la famosa frase di Barack, sì, di Barack Obama, sta dimostrando sì, che effettivamente dal punto di vista demografico e del potenziale economico è una media potenza, però è una potenza militare, una capacità di attrazione e, non dimentichiamoci, è una super potenza nucleare.
Certo.
E questo Putin e Medvedev ce l'hanno ricordato fin troppo spesso.
Sì, molto, molto di frequente, mi pare di poter... Sì, forse fin troppo. Tanto che nessuno ormai ci crede più sostanzialmente, cioè si sa che sono una potenza nucleare, ma diciamo sull'uso dell'oggetto ci credono in pochi ormai. De Stefano, qua c'è anche un altro snodo, ossia il rapporto con la Cina. Ieri c'è stato l'incontro con il presidente cinese, una stretta di mano, tante discussioni e diciamo sullo sfondo quello che vediamo da questo lato, no? Ed è quest'idea di una Russia che diventa progressivamente un vassallo della Cina. Quanto è sentita questa cosa in Russia? Come la percepisce lei da studiosa del paese?
Sì, intanto sulle contraddizioni delle posizioni di cui parlava l'ambasciatore, vorrei notare che Russia e Cina hanno una ragione per essere alleate politicamente, perché se da un lato propongono un sistema alternativo finanziario, ovviamente soprattutto nell'interesse russo che è stata esclusa dal sistema SWIFT, sono entrambi membri permanenti della NATO e dell'ONU, del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Qui c'è questa contraddizione per cui criticano e denunciano il sistema a guida americana finanziario, ma non mettono minimamente in discussione il sistema a guida americano fondato dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre dall'altro lato si hanno Brasile e India che, per esempio, in termini di riforme dell'ONU sarebbero interessate ovviamente ad avere un ruolo differente. Riguardo al rapporto, anche qui è molto interessante, perché da un lato Putin ha sottolineato più volte che sono consapevoli che la loro dipendenza dalla Cina stia aumentando. In tutti i discorsi di Putin vediamo che si sottolinea come la Cina sia molto più grande, che la Russia non può nemmeno pensare di poter comparare, essere diciamo comparabile all'economia cinese. Ma c'è un dato culturale, secondo me, molto presente, che abbiamo visto in alcuni discorsi che Putin ha fatto anche nella sua visita a Xi Jinping. Cioè c'è un senso di superiorità culturale che i russi invece non hanno nei confronti dell'Occidente, che fa sì che, al di là del dato economico e di questa consapevolezza molto chiara, anche perché in Russia ci sono bravissimi economisti, cioè stanno seguendo e monitorando quella che è chiaramente una dipendenza crescente, si crede, ritorno al punto di cui parlavo prima, che alla fine la Russia possa comunque culturalmente essere superiore, e questo ha un valore, perché nel caso del rapporto con l'Occidente spesso il senso di inferiorità, la volontà di essere riconosciuti anche da un punto di vista di civiltà, che ha portato poi al conflitto e a questo senso di conflittualità. E invece qui vediamo per esempio che Xi Jinping è comunque ispirato da quello che è il modello comunista, ha parlato varie volte di come appunto da piccolo avesse letto della letteratura russa. E quindi penso che questo da un lato quasi oscuri o faccia passare in secondo piano quello che è un dato oggettivo, e cioè il fatto che la Russia dipenderà sempre di più. E poi credo che continua anche su il potenziale che ha l'India in prospettiva rispetto all'economia comunque in una situazione di rallentamento, come notava l'ambasciatore Stefanini, e che quindi poi ci sia la possibilità di diversificare queste relazioni proprio in prospettiva anticinese. Parliamo appunto anche di un popolo che ha sempre fatto paura ai russi, soprattutto nelle zone di frontiere, parlo appunto anche di relazioni, diciamo, tra cittadini dei due paesi.
Sì, mi veniva in mente che in quanto ad avere un'idea di supremazia culturale, penso che nessuno sia secondo esattamente ai cinesi, quindi sarebbe interessante come la vedono, sa capire come la vedono dall'altra parte. Senta Stefanini, cosa rappresenta l'incontro tra Putin e il segretario generale delle Nazioni Unite, che quindi va in Russia e incontra il presidente russo?
Ma Gutierrez riconosce una realtà, cioè questa riunione dei BRICS è una riunione dove è presente più della metà i rappresentanti più della metà della popolazione mondiale, due membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, quindi una quota direi molto importante delle Nazioni Unite. Gutierrez con la Russia è stato anche duro all'inizio della guerra in Ucraina. Diciamo che è un gesto di realismo politico e anche un riconoscimento indiretto di quello che abbiamo detto all'inizio della trasmissione, cioè che questa riunione di Kazan rappresenta un rilancio internazionale geopolitico della Russia e di Vladimir Putin.
Quindi è ovviamente anche questo il punto, certamente. Allora, io ringrazio entrambi, andiamo a chiudere. Stefano Stefanini, senior advisor di ISPI, per essere stato con noi, ex diplomatico, editorialista della Stampa, Carolina De Stefano, che insegna storia e politica russa alla Luis Guido Carli, ed editorialista del Sole 24 Ore. Ci fermiamo qua, c'è GR24, se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione c'è il podcast che... Come la Gallia è diviso in tre, c'è la prima parte che è la giornata in 24 minuti, poi la rassegna stampa, poi questa parte che contiene anche l'intervento di Paolo Mieli. Qualche ascoltatore dice una piccola nota sulla Cina, dice se noi crescessimo come la Cina staremmo sciabolando, a dire che un po' la sottovalutiamo. Tenga comunque presente che il PIL cinese è ampiamente inferiore a quello americano, pur con il triplo, il quadruplo degli abitanti, cioè stiamo ancora parlando di un paese che ha bisogno di crescere a ritmi molto ma molto più alti. Poi che la nostra crescita sia da prefisso telefonico, amico mio, lo sappiamo perfettamente. Il GR, ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.